Siamo ancora nella cornice dei superbi, nella prima cornice. Superbi che procedono lentissimi sotto il peso di enormi macigni. Quando Dante si avvicina a loro, li sente recitare una preghiera. Si tratta del Padre Nostro, che non viene recitato secondo la formula che Cristo ha insegnato ai suoi discepoli e che recitiamo anche noi, ma con una formula più ampia, come fosse un salmo, ogni versetto viene ampliato con delle considerazioni, delle riflessioni che accentuano l'idea della umiltà. Per esempio, venga il tuo regno, dicono venga la pace del tuo regno, perché se tu non la concedi, noi con le nostre forze non ce la possiamo fare. Come ho detto prima, l'umiltà non significa umiliarsi in modo meschino, ma riconoscere la limitatezza delle capacità umane e della stessa vita terrena. È all'insegna di questo concetto che si svolgono anche i dialoghi tra Dante e le anime. L'ultimo versetto del Padre Nostro riguarda non indulci in tentazione e liberaci dal male. Riguarda solo i viventi e allora i penitenti invocano Dio per i vivi. E Dante, di fronte a questa generosità, alla generosità di questi superbi che pregano per le persone ancora vive, invita a riflettere sulla comunione che si stabilisce tra il cielo e la terra, che adombra quella che dovrebbe esserci tra noi esseri umani, cioè questo sentirsi tutti partecipi della stessa natura e quindi bisognosi tutti di attenzioni e di richieste di bene. Virgilio chiede a questa schiera di superbi da quale parte debbano andare per trovare una scala, un sentiero che salga alla seconda cornice in modo non troppo ripido, spiegando che Dante, colui che lo accompagna, è ancora rivestito del suo corpo e quindi è appesantito e lento nel muoversi. Questa precisazione forse sta a indicare che il peso a cui allude Dante non è proprio quello semplicemente fisico, ma la carne d'Adamo, quindi tutte quelle forme di, beh, prima di tutto di superbia, ma poi anche di altri atteggiamenti sbagliati che trattengono l'uomo a terra, lo fanno guardare in basso e non gli permettono di alzare gli occhi verso il cielo. Questo potrebbe essere il significato. E la prima anima che risponde è rappresentativa di un tipo di superbia, quella legata all'appartenenza a una famiglia illustre, famosa, nel caso di Umberto Aldobrandeschi, una famiglia nobile. Umberto Aldobrandeschi direi che è ancora soggetto alla superbia perché non riesce completamente a essere umile come sta cercando di diventare, perché continua a dire io, la mia famiglia, il mio padre, cioè c'è sempre questo senso di appartenenza a una famiglia nobile che ha acquisito anche dei meriti per coraggio, per liberalità, per tutte quelle doti, insomma, che rendono una famiglia nobile veramente illustre e giustamente famosa. Però il fatto che continui a riprendere questo tema e cercando anche di fare un po' di autocritica, di autoumiliazione, dicendo non so se mi conosci, se tu conosci questo nome, eccetera, dimostrano insomma che il percorso da compiere è ancora lungo. Infatti il secondo personaggio che incontriamo è già più umile rispetto al primo. Si tratta di Oderisi da Gubbio. Questi rappresenta la vanagloria, rappresenta l'artista che si compiace della propria bravura e ritiene di essere superiore agli altri per qualità creative e così via. Ecco, Oderisi fa un discorso molto, molto ampio, molto più umile rispetto al precedente, facendo fa un riferimento proprio al contrasto enorme che c'è tra la natura umana e la vita terrena, che è assolutamente caduca, effimera e limitata, e l'eternità e l'infinito. E anche la gloria che un poeta o un artista, uno scultore, un pittore può raggiungere anche giustamente sulla terra è destinata comunque a essere vinta e sopraffatta e superata dall'artista che verrà dopo. Ed è talmente ovvio questo discorso ciclico di una fama che non può resistere più di tanto e che comunque è molto illusoria, che addirittura Dante si permette di alludere alla sua gloria per fare un atto però di umiltà, e cioè dice: Oderisi dice è nato uno Franco Bolognese che adesso mi ha superato in fama, un Guido ha superato l'altro Guido in poesia, allude a Guinizelli e Cavalcanti, ed è forse nato uno che supera entrambi, e questa forse è l'allusione a Dante, non nel senso che voglia dichiararsi migliore di loro, ma che la fama di anche dell'artista è legata ai tempi ed è destinata a durare un breve momento. Il terzo tipo di superbia presenta Dante riguarda la superbia del potente, dell'uomo politico che crede di dominare gli eventi, magari un certo periodo era sulla bocca di tutti, ma a distanza di poco tempo poi se ne sussurra il nome e qualcuno anche non se lo ricorda neanche. Quest'uomo politico, di questo potere politico, interessante l'evoluzione in positivo. Oderisi nomina un personaggio che non parlerà e quindi è silenzioso, quindi è davvero su una via di purificazione maggiore, citandolo come un esempio di persona che a suo tempo era molto nota, si tratta di Provenzano Salvani, che a suo tempo era quasi un re di Siena, comunque un signore di Siena, e di cui adesso non si dice neanche il nome, il quale si trova qui nonostante si sia pentito della sua colpa solo alla fine della vita, si trova già nel purgatorio perché in vita ha compiuto un atto di profonda umiltà per salvare un amico. Si è ridotto, lui così potente, così fiero, orgoglioso e superbo, a scendere nel campo di Siena, nella piazza di Siena, con un banchetto a chiedere l'elemosina per ottenere insomma i soldi necessari per riscattare un amico prigioniero. E questo atto per lui è stato un'umiliazione spaventosa, cioè è riuscito a dominare la superbia e a mettersi a chiedere l'elemosina, quindi quasi come un mendicante, per amore del suo amico, e questo atto gli è giovato, gli è servito per anticipare l'ingresso nel purgatorio. Ebbene, questo tremare per tutto il corpo nel soffocare la superbia e chiedere l'elemosina, Oderisi dice a Dante: beh, tu un giorno saprai cosa vuol dire, quindi alludendo all'esilio che costringerà Dante a chiedere ospitalità. E quindi Provenzano Salvani diventa un po' il suo, così, un esempio, quasi un alter ego di Dante. Il discorso generale, che cosa ci invita a pensare? Ci invita a riflettere su questo: la superbia è quella, non è l'orgoglio, non è la giusta considerazione di sé, l'ambizione anche di voler fare qualcosa di grande, non è questo. La superbia è il desiderio di eccellere sugli altri, il non riconoscere la bravura degli altri, il sentirsi superiore agli altri, e questo crea una frattura, un baratro che può far suscitare anche quell'invidia, quell'odio che possono poi creare danni maggiori, e sono comunque sentimenti, quelli di superiorità, che non fanno vivere bene neanche la persona superba, perché quella anche durante la vita si sente comunque isolata e quasi viene schiacciata da questo tumore che la gonfia, perché le impedisce di vedere al, in più in grande, di avere una prospettiva che comprenda tutti gli uomini, perché è tutto concentrato il superbo su se stesso, su quello che deve fare lui, che fa lui, che realizza lui, soprattutto nei confronti degli altri. Cioè gli altri devono solo omaggiare il superbo, riconoscere la sua grandezza, se non lo fanno sono degli ingrati, sono delle persone da schiacciare, dei nemici. Quindi questa arroganza è una condizione, un tumore, lo chiama così, no? Un tumore che fa vivere male anche la stessa persona che si crede superiore, mentre il considerarsi tutti facenti parte della stessa natura umana e quindi con dei limiti, diciamo che consente anche a chi ha delle grandi doti di poterle utilizzare per gli altri.
La consapevolezza, insomma, del limite proprio della natura umana rende da una parte più pietosi, più compassionevoli nei confronti dei limiti altrui, e dall'altra impedisce a chi ha delle doti particolari, purché ci sia questa consapevolezza ovviamente, di assumere atteggiamenti di superiorità, perché ci si rende conto di, che se si ha una dote da una parte si è limitati comunque dall'altra, dalla natura umana stessa. E l'invito quindi di Dante è quello di non montarsi la testa per le eventuali capacità, neppure quelle poetiche che pure lui riconosce di avere per sé, no? Ma perché? Perché se anche queste capacità poetiche vengono sviluppate al massimo e al meglio, e quindi magari ottengono il riconoscimento pubblico, tuttavia sono sempre limitate non solo all'essere umano che le esprime, ma anche ai tempi, e quindi i tempi variano, le mode trascorrono, e quindi anche la fama, persino quella poetica, può subire delle alternanze. E comunque Dante su di sé sa benissimo che la piccola favilla che intende accendere con la sua opera serve agli altri perché lo seguano, perché qualcuno spinto dal suo esempio lo imiti e lo superi. Quindi c'è sempre questa idea del tempo che passa e della caducità delle cose umane, persino quelle più ampie, più belle, come può essere la gloria per azioni buone.